Laudetur Jesus Christus.
Primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: Putin annuncia alla Russia 4 nuove regioni, la replica di Stati Uniti e Unione Europea, difenderemo la sovranità di Kiev. Domani il Brasile al voto per eleggere il nuovo presidente, il Papa allo sport è un alleato formidabile nel costruire la pace. Sono le 8:35, buongiorno da Amedeo Lomonaco. La Russia ha dunque annunciato l'annessione di 4 regioni ucraine dopo il referendum farsa di fine settembre. Putin lancia un monito all'Occidente, ma è unanime il no al riconoscimento. Il veto di Mosca però impedisce che venga approvata la risoluzione all'ONU. Andrea De Angelis.
Ci sono 4 nuove regioni in Russia e questa scelta è definitiva, ha detto Putin riferendosi a Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson. Il presidente russo ha usato toni sprezzanti contro Kiev, ma anche nei confronti di un Occidente accusato di voler rendere schiavo il popolo russo. L'incorporazione dei territori occupati è l'ultima offensiva del Cremlino, che ha cercato di presentare l'annessione come un fatto compiuto, mentre sul campo la Russia sta perdendo terreno ormai da settimane. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha bocciato la risoluzione contro il referendum russo e l'annessione dei territori ucraini per lo scontato veto di Mosca. Cina, Brasile ed India si sono astenuti. Intanto il presidente ucraino Zelensky chiede l'immediato ingresso di Kiev nella NATO. L'Ucraina ha il diritto di recuperare i territori occupati dalla Russia, risponde il segretario del Patto Atlantico. Non possiamo cedere al ricatto nucleare. Stoltenberg però frena sulla richiesta di Kiev di un'adesione accelerata. Non ci faremo intimidire da Putin, difenderemo ogni centimetro, ha detto ancora il presidente americano Biden. E la Casa Bianca ricorda che i soldati statunitensi in Europa sono pronti ad ogni evenienza.
Dunque uno scenario sempre più complesso. In Ucraina intanto è in corso la quarta missione della Carovana della Pace, il convoglio organizzato dagli attivisti pacifisti italiani, laici e cattolici. Questa volta porta beni di prima necessità e fondi per aiutare gli obiettori che si rifiutano di imbracciare le armi. Marco Guerra.
Consegnare beni alimentari, medicinali e coperte in vista dell'inverno, ma soprattutto creare una rete di collaborazione con le realtà ucraine che credono ad un'alternativa all'uso delle armi. È questo l'obiettivo del quarto viaggio della Carovana per la Pace in Ucraina. Le 175 organizzazioni che si muovono sotto la sigla Stop War Now vogliono anche portare un sostegno concreto per gli obiettori di coscienza che rischiano processi e arresti, e a questo scopo hanno lanciato un'apposita raccolta fondi. Sentiamo la voce di Don Renato Sacco a Kiev con gli attivisti della Carovana.
Gli obiettori che dicono no alla guerra hanno bisogno che gli stati occidentali, le comunità cristiane, ma anche la politica, apra a loro le porte. Non sono dei vili traditori, sono delle persone che amano il loro paese ma non amano uccidere. Se noi riconoscessimo lo stato di rifugiato, potremmo incontrare intorno a un tavolo ucraini, russi, europei.
Ancora scenario internazionale, sconcerto e dolore per la strage di giovani ragazzi in Afghanistan. Sono almeno 20 le vittime, in maggioranza studentesse. Questo è il bilancio dell'attentato kamikaze avvenuto ieri a Kabul in un centro di formazione. Parole di condanna sono arrivate da più parti. Benedetta Capelli.
Colpiti mentre stavano preparando un esame. Quanto accaduto a Kabul quando un attentatore suicida è entrato nel centro di formazione che si trova nel quartiere che ospita la comunità minoritaria Zara e si è fatto saltare in aria. Immediate le parole di condanna delle Nazioni Unite, che parlano di oltraggio, di deterioramento della sicurezza in Afghanistan. L'UNICEF si dice inorridita dall'attacco terribile, un atto atroce, si legge su Twitter. Non è mai accettabile la violenza contro gli istituti di istruzione. Questi luoghi, si legge, devono essere oasi di pace dove gli studenti possono imparare, stare con gli amici e sentirsi al sicuro mentre mettono insieme competenze per il loro futuro. Anche gli Stati Uniti parlano di un atto deplorevole perché tutti gli studenti dovrebbero poter avere accesso all'istruzione in pace e senza paura. Speriamo in una ripresa rapida dei feriti e piangiamo con le famiglie delle vittime. Un messaggio di cordoglio arriva anche dall'Italia. La Farnesina su Twitter definisce particolarmente ripugnante l'uccisione di decine di studenti, soprattutto giovani ragazze.
Andiamo in Brasile, dove 156 milioni di cittadini sono chiamati domani alle urne per eleggere il nuovo presidente, ma anche i parlamenti federali e locali. I candidati accreditati alla più alta carica dello Stato sono il presidente uscente recente Bolsonaro e l'ex capo dello Stato Lula da Silva sul clima che si sta vivendo nel paese. Giancarlo Laverla ha parlato con Silvonei Proz, responsabile della nostra redazione brasiliana.
È una elezione molto importante. Naturalmente tutto si concentra tra Bolsonaro e Lula, che sono quelli che secondo le previsioni possono avere più voti e naturalmente creare un secondo turno. Si punta molto per l'elezione del presidente nel primo turno, ossia la maggioranza già nel primo turno. Io credo che sarà un po' difficile.
Le raccomandazioni della Chiesa brasiliana per questa giornata elettorale?
Non è nel partito che la conferenza episcopale punta il dito, ma sì sui valori dei candidati, delle proposte che loro stanno arrivando. Ricordo che la Chiesa non ha un partito politico, la Chiesa guarda al bene di un popolo e naturalmente fa vedere quali sono i valori che ogni singolo candidato o nelle sue proposte devono percepire come un avanzo per un paese che sappiamo insieme a tutta l'umanità in questo momento soffre con crisi della pandemia, crisi economica e crisi della guerra.
E dal Brasile passiamo all'Italia, dove sono troppe le disuguaglianze nel mondo del lavoro e questo riguarda soprattutto le donne, quanto emerge da un'indagine delle ACLI in occasione dell'annuale convegno di studi ad Assisi. Alessandro Guarasci.
Il lavoro povero è soprattutto femminile. Tra i lavoratori saltuari con un reddito annuo fino a 15.000 euro, il 68% sono donne. Da registrare inoltre che più della metà delle donne under 35 raggiunge al massimo 15.000 euro di reddito complessivo contro il 32% dei coetanei maschi. Il tema di un lavoro degno e non solo dovrà essere affrontato al prossimo Parlamento, dice il presidente delle ACLI, Emiliano Manfredonia.
La priorità è la questione energetica, c'è il lavoro, ma la priorità per la politica è essere credibile. E lo è in questo modo qui, perché questa legge elettorale non dà la possibilità ecco, al cittadino di scegliere, ma soprattutto di dare un responso esatto ecco, diciamo, dal peso dei voti rispetto a come è costruita. Quindi questo è un primo fatto su cui costruiremo anche delle alleanze con altre associazioni.
Le donne poi hanno pagato di più il peso della pandemia. Presso il patronato ACLI le pratiche aperte per il reddito di cittadinanza sono state per il 57,5% femminili.
In Iran 19 persone, tra cui un colonnello delle guardie rivoluzionarie, sono state uccise ieri in uno scontro a fuoco nel sud-est del paese. Non è chiaro se l'episodio sia legato alle proteste avvenute in tutto l'Iran dopo la morte avvenuta il 16 settembre scorso di una giovane Amini arrestata dalla polizia perché non indossava correttamente il velo. Ed è salito ad almeno 42 vittime il bilancio provvisorio dell'uragano Ian in Florida, lo riferisce la CNN, che ha anche mostrato alcune immagini di questa catastrofe, strade interrotte e ricoperte dal fango, ponti distrutte, case scoperchiate e avvolte dalle fiamme, barche accatastate l'una sull'altra. Nuovo golpe in Burkina Faso, il capo della giunta militare che ha preso il potere lo scorso gennaio, il tenente colonnello Damiba, è stato sollevato dalle sue funzioni dall'esercito, lo hanno riferito i militari in una dichiarazione televisiva. E in chiusura parliamo di sport. Promuovere uno sport che sia per tutti, coeso, accessibile e a misura di ogni uomo è un grande impegno, una sfida che nessuno è in grado di portare avanti da solo. A ribadirlo è Papa Francesco, intervenuto ieri all'aula del Sinodo, rivolgendosi ai partecipanti al convegno internazionale sullo sport promosso dal Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. Michele Raviar.
Lo sport è un generatore di comunità, soprattutto per i giovani, perché crea socialità, fa nascere amicizie, crea condivisione, partecipazione e senso di appartenenza. Lo sport non può poi separarsi dalla sua dimensione ludica, anche ai livelli più alti del professionismo. I giocatori formano una squadra e le persone formano una comunità. In questo senso, spiega il Papa, lo sport può essere esempio di coesione, un messaggio di concordia e di pace.
Se il mondo dello sport trasmette unità e coesione, può diventare un alleato formidabile nel costruire la pace.
Francesco si rivolge poi agli atleti professionisti presenti in aula. Loro sono un punto di riferimento per i più giovani e possono aiutare a superare la cultura dello scarto e promuovere un riscatto personale e sociale, contribuendo a generare personalità mature e riuscite.
Al di fuori di questa logica corre il rischio di cadere nella macchina del business, ma questo non è più sport. Lo sport è un bene educativo, un bene sociale e tale deve restare.
È tutto per ora, vi ricordiamo che è possibile ascoltare il nostro radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast su vaticannews.vai attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Bruno Orti in regia, Medolo Monaco in studio, grazie per l'attenzione.